Qualche istante dopo le 15, come ogni sabato, questa è Rotoclassica. Buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri, con me oggi anche Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi e Francesca Mulas. Succedono tante cose, succedono cose legate al Ministero, dopo quello che si è già visto per il cinema, anche i festival cominciano a rischiare di soffrire. Problemi anche al Carlo Felice di Genova, però la nuova stagione della Chigiana è in arrivo e, come al solito, la Turandot verso il centenario. Cominciamo subito con qualche aggiornamento dall'estero. In particolare abbiamo seguito nelle settimane passate le problematiche relative agli avvicendamenti alla direzione artistica di Salisburgo. Viene fuori la notizia nel frattempo che tra i personaggi consultati per una direzione ad interim c'era stato, e chiaramente c'era da aspettarselo, anche Cecilia Bartoli, che ha avuto un rapporto molto stretto col Festival di Salisburgo, la quale dichiara di aver risposto molto semplicemente di non poter prendersi l'incarico, semplicemente perché la sua agenda in questo momento è troppo piena e non glielo permette. Al momento attuale, al capo del Festival ad interim c'è Karin Bergman, ex direttrice del teatro, del Burgtheater di Salisburgo, la cui però esperienza musicale è pari a zero. E se quindi guardiamo tutti con grande curiosità quello che succederà a Festival di Salisburgo, grazie appunto a questa variazione del tutto improvvisa e inattesa della direzione artistica dopo le vicende delle quali vi abbiamo dato ampiamente conto nelle settimane passate, è arrivata stamattina, tra ieri e oggi, anche una violenta doccia fredda sull'Italia, perché dopo le polemiche già legate all'operato della Commissione Cinema, alle dimissioni interne alla Commissione che ne sono succedute e ne avrete sentito parlare nei programmi di cronaca, nonché chiaramente nella puntata di Chassis che è appena terminata questa mattina, e diciamo tra ieri e questa mattina sono arrivate varie notizie in successione che essenzialmente ci dicono che per la parte di riduzione delle accise in corso in questo momento per tenere limitato il prezzo della benzina è prevista anche un taglio fino al 30% ai contributi che dovrebbero essere dati ai cosiddetti festival di assoluto prestigio internazionale, cioè i festival riconosciuti dalla legge 238 del 2012. La situazione non è attualmente chiara, ve ne daremo assolutamente conto, perché mentre i giornali e chiaramente anche i commentatori politici da ieri hanno dato per assodato questo taglio in arrivo, incolpando ovviamente chiaramente il Ministero, questa mattina è arrivata una dichiarazione del Ministro Giuli che ha detto che si sta lavorando assolutamente alacremente a livello di Ministero per fare in modo di minimizzare questo tipo di impatto, e quindi che appunto l'idea sarebbe quella che se dal punto di vista normativo parte dei contributi per il taglio delle accise devono venire dai tagli ai festival, in pratica si sta cercando di bilanciare questa cosa, probabilmente, a quanto c'è dato di capire, con altre forme. Questo ovviamente ci fa preoccupare ancora di più, perché da una parte chiaramente il budget totale non è infinito, anzi è limitatissimo ed è una coperta corta in costante riduzione, questo ormai da anni, ma altrettanto si realizza un problema sicuramente non da poco, cioè che il rischio è che per dare a festival grossi quello che si aspettano si tagli ulteriormente sui piccoli organizzatori e su tutti quelli che ovviamente realizzano prodotti culturali e non semplicemente spettacoli ad altissima attrazione. Ossia, i festival che avrebbero più bisogno rischiano di essere, come al solito, quelli più danneggiati. Staremo a vedere che cosa succederà. D'altro canto, il tipo di problema si è visto anche dal ministro, l'ex ministro Tremonti, che ha ribadito la famosa frase: con la cultura addirittura non si mangia, dimostrando però che purtroppo chi ci governa, e questo è indipendentemente dalla parte politica, non ha ancora capito che cosa sia la cultura. Perché se vogliamo intendere che la cultura sia finanziare gli spettacoli, siamo molto fuori strada. La questione è che lo Stato, il Ministero e chiunque dovrebbe fornire una cultura di modo tale da formare una conoscenza e un bisogno da parte del pubblico, e in modo che poi sia il pubblico a voler poi investire nell'andare a vedere spettacoli. In questo modo un taglio dei contributi allo spettacolo potrebbe essere supplito da un aumento eventualmente del prezzo del biglietto. Ma in questo caso quello che noi rischiamo è che festival che hanno un'enormità di spettatori rischino la chiusura per il fatto che questa enormità di spettatori va bene per riempire le sale, ma non va bene per tenerle in piedi i bilanci. E quindi a questo punto abbiamo un problema veramente molto grande. E forse in questo caso è proprio necessario ripensare l'intero concetto di che cosa voglia dire fare cultura. Tuttavia, per una grossa quantità di politici che ritengono che finanziare la cultura voglia dire dare soldi a eventi che poi possono essere utilizzati da loro per le loro personali campagne elettorali e quindi devono essere unicamente eventi a grande visibilità, ovviamente tutto questo crea grossi problemi nel fare in modo che si possano fare delle politiche culturali serie. E come dicevamo, tra i vari cantieri che stanno avendo situazioni realmente problematiche in questo momento, probabilmente uno dei più complessi è quello del Teatro Carlo Felice di Genova. Ha indagato un po' la vicenda per noi il nostro Carlo Lanfossi.
Oggi spostiamo l'attenzione del fronte teatri in crisi verso Genova, dove il Carlo Felice è da pochi giorni al centro di una vera e propria tempesta finanziaria e giudiziaria. I numeri parlano di una crisi profonda. Il bilancio del 2025 registra perdite accertate per 2 milioni e 800 mila euro. Di questa cifra, mezzo milione corrisponde a fondi per i balletti di Nervi promessi dalla regione lo scorso anno, ma mai versati. A gravare sulla Fondazione Lirica Genovese è però soprattutto l'ombra di un'indagine della Procura per l'ipotesi di reato di falso in bilancio, relativa all'esercizio 2024, quando era in carica l'ex sovrintendente Claudio Orazzi. Al centro dell'attenzione ci sono un gruppo di scenografie, quelle per Idomeneo, Madama Butterfly, I Due Foscari e Falstaff, acquistate dal Teatro alla Scala a circa 30.000 euro, e che però a bilancio sarebbero state registrate per un valore clamorosamente gonfiato di 1,5 milioni di euro, ripianando così i conti di quell'anno. Lo scorso martedì 7 aprile la Fondazione Teatro Carlo Felice ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova e alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Liguria. Una decisione presa all'unanimità dal Consiglio di indirizzo nell'ultima seduta del 23 marzo scorso, in attesa del riscontro di una perizia effettuata da un esperto indipendente. Le reazioni delle istituzioni e della politica non si sono fatte attendere. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha dichiarato in merito ai costosi appuntamenti estivi che per il Comune la priorità assoluta è stabilizzare il teatro, le sue lavoratrici e i suoi lavoratori, anche a costo di rendere i balletti di Nervi un appuntamento biennale. Perché la cultura si difende con scelte serie, non con i bilanci creativi. Sulla stessa linea l'assessore comunale alla cultura, Giacomo Montanari, che ha avvertito senza mezzi termini la regione Liguria. Se la regione vuole davvero fare i balletti quest'estate, prima deve contribuire, altrimenti interviene di legge il commissariamento del governo. E giovedì, dalla giunta regionale si è infatti mossa una prima pedina per stanziare 1 milione aggiuntivo, ancora comunque da approvare il Consiglio regionale, in favore del teatro, per la realizzazione proprio del Festival Internazionale di Nervi. Ma il comune ricorda come, per la salvezza vera e propria dell'ente, servano in realtà oltre 4 milioni. Il clima teso si ripercuote inevitabilmente anche dietro le quinte. I sindacati sono in stato d'agitazione e chiedono maggior chiarezza sulla stabilità della fondazione. L'appello delle organizzazioni dei dipendenti è infatti perentorio. È evidente, dice Sonia Montaldo della CGIL, che di questo buco è responsabile la gestione precedente. Siamo molto preoccupati perché si rischia il commissariamento del teatro. Le fa eco Anna Rita Cecchini dello Snatter. Per anni abbiamo denunciato la mala gestione del sovrintendente Orazzi. Come si potevano avere bilanci in pareggio con la platea vuota? Troppo spesso si parla di politica, ma la politica in certi casi non c'entra. Se uno sa fare il proprio mestiere, va bene, ma qui eravamo nell'impossibilità di lavorare. In generale, la richiesta dei sindacati è che a pagare le conseguenze di questa situazione non siano, come spesso succede, i lavoratori stessi. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
E l'avevamo anticipato qualche settimana fa, tra le realtà che in questo momento stanno soffrendo particolarmente, sempre legate a scelte politiche e organizzative, non solo comunque a sostegno pubblico, ma stanno comunque portando avanti qualcosa di assolutamente straordinario dal punto di vista artistico, c'è sicuramente l'Accademia Montis Regalis di Mondovì. Un paio di settimane fa avevamo parlato della Montis Regalis, una struttura sia dal punto di vista didattico che concertistico che tutti quelli tra voi che seguono il mondo della musica barocca conosceranno sicuramente, altri magari potrebbero non essere così avvezzi, ma parliamo, giusto per dirla in una parola, ma poi lo diremo in maggior dettaglio, di una delle eccellenze della musica antica, sia sull'aspetto concertistico che su quello formativo, ormai attiva in Italia da più di 30 anni. Una accademia che in questo momento sta vivendo anche un periodo un po' complesso per vari motivi, ma ne parliamo con il direttore artistico Maurizio Fornero, che è oggi qui al telefono con noi. Ciao Maurizio, benvenuto a Rotoclassica.
Ciao Carlo, grazie, benvenuti a voi.
Allora Maurizio, prima domanda. Allora, tu sei il direttore artistico in questo momento, essendo stato fino a pochissimo tempo fa anche il direttore amministrativo, e questa tua uscita è anche venuta insieme alla fuoriuscita di 3 consiglieri dal consiglio di amministrazione. Ma che cosa sta succedendo in questo momento in Accademia?
Ma diciamo che io ho ricoperto il ruolo di responsabile gestionale già da parecchi anni, e prima affiancando Giorgio Tabacco come direttore artistico, e poi quando si è trasformata la fondazione ed è diventata sostanzialmente una partecipata con i 2/3 pubblici, quindi Regione Piemonte, Comune di Mondovì e Istituto Beni Musicali del Piemonte, sostanzialmente ho ricoperto la doppia carica, perché poi abbiamo avuto un periodo di transizione con Gaston Forne Fassio, e poi diciamo che sono già 5-6 anni che lavoro anche sulla parte artistica congiuntamente con la responsabile gestionale. Devo dire che non è facile, perché uno deve ragionare di pancia, l'altro ragioni di testa, però in qualche modo si cercano sempre di trovare i giusti compromessi. E diciamo che l'Accademia ovviamente adesso è retta da un consiglio di amministrazione formato da 5 membri, di cui 4 retti dal pubblico, quindi scelti dal pubblico, quindi 2 dalla regione, tra cui il presidente, 2 dal comune, tra cui il vicepresidente, e un membro selezionato, scelto dall'Istituto Beni Musicali del Piemonte, che è quel famoso istituto fondato da Alberto Basso. Ma diciamo che ci sono state alcune situazioni in ambito di consiglio di amministrazione, poche linee sostanzialmente comuni sulle scelte, su quelle che potevano essere un po' il futuro dell'Accademia, e ha portato tendenzialmente alle dimissioni di 3 membri, 2 del comune di Mondovì e il rappresentante dell'Istituto Beni Musicali del Piemonte. Per cui diciamo che questa situazione sta creando appunto alcune problematiche abbastanza importanti, anche perché siamo in ballo con tanti progetti. È chiaro che questa situazione diventa un po' preoccupante. Dall'altra parte, io era già tempo che volevo dare le dimissioni del responsabile gestionale, proprio perché stiamo rilanciando molto il progetto artistico e quindi diventa veramente incompatibile. E diciamo che le due, una realtà come la nostra deve avere assolutamente due figure che si gestiscono le due aree, ovviamente in collaborazione, ma con una grande distinzione.
Ma quindi lasciando un attimino da parte, però sempre tenendoli ben presenti, chiaramente i problemi sull'aspetto gestionale, che vabbè, in questo momento è triste da dirlo, ma vi accomunano a moltissime altre realtà italiane che chiaramente si trovano in una situazione di difficoltà, che ovviamente possono dipendere dalle politiche della struttura pubblica nello spendere per questo, per quella tipologia di progetto, nel riconoscere il valore di determinati progetti di eccellenza, quale voi chiaramente siete sempre stati. Veniamo a parlare anche di cose più positive. La Mondis Regalis, lo dicevamo, è sempre stato uno degli ambasciatori italiani in giro per l'Europa, un'orchestra e comunque un'accademia sempre presente nei più importanti festival italiani e europei. In questo momento che cosa c'è in programmazione? Che cosa farete di bello in futuro?
Ma guarda, adesso come saprai, dal 2024 abbiamo la nostra Chiara Cattani come direttrice musicale, che è veramente, io considero un'eccellenza del settore, e che ha grandissima energia che ce la sta trasmettendo, quindi questo è molto positivo. Abbiamo rifondato sostanzialmente un'orchestra, perché dal 2023 abbiamo riselezionato un gruppo di giovani con cui abbiamo fatto diverse settimane di studio nell'arco dei due anni con diversi direttori, e abbiamo di fatto ricostruito quello che ci piace un po' sempre immaginare di avere, che ogni gruppo, ogni orchestra pensa che vuole avere, ecco, diciamo, il nostro suono, no? Che ci differisce dagli altri.
Eh certo.
E questo secondo me è un aspetto molto importante. E proprio con questo gruppo lo scorso anno abbiamo registrato questo oratorio di Scarlatti, Umanità Lucifero per Amadeus, ma soprattutto abbiamo realizzato il Ciro, quest'opera di Alessandro Scarlatti a 300 anni della morte, in collaborazione, in coproduzione col Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. È una bellissima collaborazione che ci ha dato questa opportunità, ovviamente anche di grande visibilità, soprattutto perché poi è stata anche registrata da Sky, trasmessa la sera dell'anniversario con un documentario, quindi diciamo che è stata un'operazione per noi molto importante. Adesso stiamo preparando un 2026 un pochino più non direi di preparazione, però abbiamo questa per noi grandissima tappa che è Innsbruck, quindi torniamo al festival dopo tanti anni in agosto, e quindi stiamo già adesso nel mese di maggio cominceremo di nuovo le prove per questa produzione e per altre di cui però purtroppo non posso ancora dirti, però volentieri.
E quindi volentieri lo diamo anche come gancio anche per i nostri ascoltatori, per seguire bene la vostra attività.
Esatto, perché se vuoi a giugno, perché davvero abbiamo un grande progetto molto importante che appunto non posso ancora dirtelo.
No, ma guarda, noi siamo qui, resteremo in contatto e non mancheremo di dare notizie anche ai nostri ascoltatori di quello che succederà. Allora, noi ringraziamo moltissimo Maurizio Fornero di essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo più avanti anche per seguire la situazione, sia chiaramente dal punto di vista organizzativo che anche da quello artistico dell'Accademia Mondis Regalis. Grazie Maurizio per essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie a te Carlo, buona giornata e buona domenica.
Presentato tra l'altro questa settimana il programma del Festival 2026 dell'Accademia Musicale Chigiana, e l'ha scorso e analizzato per noi ovviamente la nostra ottima Francesca Mulas.
Si chiama Isole ed è già tutto nel titolo. Un modo di guardare la musica dove ogni concerto, ogni composizione, ogni progetto sono un mondo a sé, con la propria lingua, la propria identità, ma sono sempre in relazione agli altri, parte di un arcipelago più grande. E con questa bussola l'Accademia Musicale Chigiana presenta la 12ª edizione del Chigiana International Festival e Summer Academy, che trasformeranno Siena e le Terre Senesi in uno dei principali centri della vita musicale internazionale dal 7 luglio al 1 settembre 2026. Sotto la direzione artistica di Nicola Sani, il festival si conferma un modello unico in Europa, capace di intrecciare l'alta formazione della sua Summer Academy con la grande produzione concertistica. I numeri fotografano la dimensione del progetto: più di 100 concerti, 800 artisti coinvolti, 32 corsi di autoperfezionamento e 40 prime esecuzioni. È un laboratorio culturale diffuso, dove i giovani direttori che studiano con Daniele Gatti salgono poi sul podio davanti al pubblico, mentre 400 talenti di oltre 50 paesi del mondo affollano i palazzi senesi per i corsi e i sei laboratori di produzione. Il fulcro di questa edizione è Hans Werner Henze, nel centenario della nascita. 41 infatti le sue composizioni in programma lo celebrano un artista che scelse l'Italia come patria elettiva. Il festival si inaugura il 7 luglio nella chiesa di Sant'Agostino proprio con il suo Requiem, 9 concerti sacri affidati all'Orchestra della Toscana diretta da Kai Rohrig con Jeroen Berwatz alla tromba ed Emanuele Arciulli al pianoforte. Ma la Chigiana 2026 guarda con decisione anche il futuro attraverso l'elettronica e le nuove tecnologie. Il ciclo Today esplora i confini della ricerca sonora con protagonisti come Philippe Manoury e Miller Packard, leggenda dell'informatica musicale. Il Kijana Live Electronic Ensemble, sotto la guida di Alvise Vidolin e Nicola Bernardini, sarà il motore di produzioni multimediali e performance d'avanguardia, come la nuova creazione per voce e live electronics di Manoury, o l'omaggio a Franco Evangelisti nel centenario della nascita. Oltre alla tecnologia, il programma attraversa i secoli. Dalla messa in si minore di Bach, diretta da Alfredo Bernardini in collaborazione con il Mozarteum di Salisburgo, fino alle leggende del concertismo come Salvatore Accardo, Lilia Ziberstein, Fabia Zimmermann e il violoncellista Jean-Guyen Queyras. Sul fronte dell'opera spicca il Don Giovanni di Mozart con la regia di Henning Brockhaus. L'appuntamento più delicato è però fissato per il 15 luglio, con la prima assoluta del Requiem per Giulia di Andrea Mannucci. È un'opera che affronta il tema della violenza di genere attraverso testimonianze e atti processuali, mettendo al centro la lettera scritta da Gino Cecchettin per la figlia in occasione del suo funerale. Quando la musica decide di occuparsi di cronaca recente, si assume un rischio. Tra il fatto e l'elaborazione artistica c'è di solito una distanza necessaria per evitare la retorica. Qui però quella distanza è breve e bisognerà capire se la forma del Requiem saprà reggere il peso di quella lettera o se finirà per schiacciarla. Il 18 luglio Piazza del Campo ospita invece il concerto per l'Italia. Daniel Harding dirige l'orchestra di Santa Cecilia con Stefano Bollani solista nella Rapsodia in blu di Gershwin. E l'impegno dell'Accademia si riflette anche sul fronte sociale, con 20 borse di studio destinate ai giovani talenti del Mezzogiorno e il nuovo progetto Resonancias dedicato ai musicisti latinoamericani. Per chi volesse partecipare, i biglietti costano 25 euro, con riduzioni a 5 euro per gli studenti, mentre per gli eventi in Piazza del Campo l'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Insomma, Siena si prepara un'estate densa, con un programma che sfida le abitudini del pubblico. Francesca Mulas per Rotoclassica.
E concludiamo la puntata di oggi con la nostra camminata verso il centenario di Turandot, che sarà, come sapete, il 25 aprile del 2026, 100 anni dalla prima esecuzione. Continuiamo a incontrare i personaggi, in questo caso della produzione milanese in corso adesso, e oggi è il momento di sentire le voci di Roberto Alagna e di Anna Pierozzi, che ha raccolto per noi il nostro Claudio Ricordi.
È un uomo, un principe che ha perso tutto. Adesso è diventato. Lui mendica, viaggia così, nascosto, nessuno non sa chi è. E dunque quando lui vede il ritratto di questa donna, subito affascinato, si innamora di questo ritratto. E lui con questo non ha niente da perdere lui, anzi ha tutto da guadagnare, perché è anche stanco e stufo di questa vita che sta vivendo da un po' di anni, nascosto, mendicando. E dunque lui pensa di ritrovare sia l'amore, sia il suo rango di principe, di re, di tutto questo. Dunque, per lui è più facile di accettare la morte, in caso di che non sciogliesse gli enigmi, che continuare a vivere questa vita. Esattamente. Dunque, è una cosa semplice: c'è l'amore e il potere, c'ha tutto da guadagnare. Una cosa interessante che ha detto il maestro, che Puccini pensava sempre al pubblico, lo credo anch'io, perché era un vero artista. E la cosa interessante, quando noi leggiamo il testo di Gozzi, in realtà Puccini di due personaggi ne ha fatto uno. Barak, che viene torturato a chi chiedono il nome, la scena di Liu, infatti, e e la schiava diventa un personaggio, la Liu. Questo si chiama in teatro colpo di teatro, perché Puccini era un uomo di teatro. E questo mi piace molto, questo misto di due personaggi, un uomo e una donna, e lui fa diventare la donna la vittima, la regina della serata. È un'opera bellissima, io adoro anch'io il finale di Alfano. Dobbiamo dire anche una cosa, che Alfano ha seguito quello che ha scritto Puccini, perché tutte le melodie sono di Puccini, fino alla fine. Alfano ha fatto l'orchestrazione e ha fatto qualche legatura così per poter raccontare questo finale. Ma in realtà la melodia è quella di Puccini. Anzi, lui ha cambiato qualcosa, perché anche Puccini aveva finito col tema di Nessun dorma alla fine, ma in piano, finiva in piano. Anzi, questo si può ascoltare nella versione di Berio, che lo finisce così, in piano, e Alfano ha avuto quest'idea di fare una specie di apoteose, così bellissimo, che è ancora un'altra volta un colpo di teatro. Dunque, l'opera è sempre teatro.
Purtroppo il tempo ci è tiranno e per la voce di Anna Pirozzi dovremmo aspettare la prossima settimana, ma appunto la nostra maratona Turandot continua fino a quel meraviglioso centenario che potremo festeggiare finalmente alla fine appunto di aprile, 25 aprile, quando arriveremo ai 100 anni dell'opera. Noi siamo arrivati appunto alla fine anche della puntata di oggi. In studio con voi c'è stato Carlo Centemeri e con me a scrivere e a registrare questa puntata Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi e Francesca Mulas. Con questo siamo appunto alla fine della puntata di oggi. Vi ricordiamo che quando volete dirci qualcosa, scrivercelo, comunicarci osservazioni, segnalazioni, commenti, insulti, quello che volete voi, ci trovate alla mail rotoclassica@radiopopolare.it. E con questo direi che è veramente tutto. Buon weekend a tutti quanti, ci risentiamo fra una settimana, sabato prossimo, sempre alle 15.